Il tema del peccato, un seminario di 12 incontri tenuto dal pastore Domenico Visigalli.
Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto, ed Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Il tema, la verità gettata a terra, cosa significa? Sono termini un po', diciamo, fuori moda parlare della verità, oggi che si parla di tutt'altro che della verità, ma noi studiosi della parola del Signore dobbiamo e vogliamo parlare della verità. Vi sono in genere delle disinformazioni sulla storia della Chiesa dalla morte di Cristo fino ai nostri giorni, e tra questi disinformati ci sono anche degli storici, dei teologi, i quali vorrebbero farci credere che le cose siano andate di bene in meglio dalla morte di Gesù fino ai nostri giorni, che la Chiesa cristiana sia passata da trionfo in trionfo dal primo secolo fino alla vigilia dell'anno 2000. Non è vero proprio niente. Ed è qui il punto centrale del libro di Daniele. La parola di Dio afferma in modo categorico che ci sarebbe stata l'apostasia, un altro termine un po' fuori moda. Sono termini ecclesiastici, teologici, ma che noi dobbiamo usare. L'apostasia è proprio la verità gettata a terra, cioè il vilipendio della verità, la verità che viene calpestata e che viene sostituita da qualcos'altro, come vedremo. Gli scritti del profeta Daniele e degli apostoli Paolo e Giovanni descrivono con molti particolari la grave frattura che si sarebbe verificata nella Chiesa con la grande apostasia. Il termine apostasia è uno dei derivati del verbo greco aphistimi, il quale nella forma media ha il significato di mi allontano, mi ribello. Il termine apostasia significa abbandono. Apostasia quindi vuol dire defezione, ribellione, rivolta contro Dio. Quindi ci sarebbe stato un momento storico previsto dalle profezie in cui ci sarebbe stata questa frattura. Quindi non ci vengono a dire, a sbandierare che la Chiesa cristiana è passata di trionfo in trionfo. È vero che nella storia della Chiesa cristiana ci sono state delle pagine fulgide di eroismo, ma ci sono state anche delle pagine vergognose. È la storia della Chiesa fatta di uomini e di donne, quindi stiamo coi piedi sulla terra e non ci diamo alle facili vittorie, non ci mettiamo delle corone di alloro, non è il caso. La verità gettata a terra, la profezia di Daniele 8, dal versetto 12 al versetto 14, descrive la genesi della grande apostasia. E qui, dopo aver parlato degli altri libri della Bibbia, arriviamo, ripeto, nel pieno del nostro tema. Daniele capitolo 8, versetto 12 e versetto 14. Il capro diventò sommamente grande, ma quando fu potente, il suo gran corno si spezzò, e in luogo di quello sorsero quattro corna cospicue verso i quattro venti del cielo. E dall'una di esse uscì un piccolo corno, che diventò molto grande verso mezzogiorno, verso il levante, verso il paese splendido, si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo, fece cadere in terra parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò. Si elevò, anzi, fino al capo di quell'esercito, gli tolse il sacrificio perpetuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. L'esercito gli fu dato in mano col sacrificio perpetuo a motivo della ribellione e il corno gettò a terra la verità e prosperò nelle sue imprese. È un linguaggio profetico. Quindi, il testo letto descrive la genesi della grande apostasia a opera del piccolo grande corno simbolico, cioè Roma, che avrebbe gettato a terra la verità, che il Signore però avrebbe ristabilito completamente prima del ritorno di Cristo. Leggiamo il resto del testo per capire meglio i versetti già esaminati. Capitolo 8, versetto 1 di Daniele. Il terzo anno del regno del re Belsasar, io, Daniele, ebbi una visione dopo quello che aveva avuto al principio del regno. Ero in visione e mentre guardavo, ero a Susan, la residenza reale che è nella provincia di Elam, e nella visione mi trovavo presso il fiume Ulai. Alzai gli occhi, guardai, ed ecco ritto davanti al fiume un montone che aveva due corna, e le due corna erano alte, ma una era più alta dell'altra, e la più alta veniva sull'ultima. Vidi il montone che cozzava a occidente, a settentrione, a mezzogiorno, e nessuna bestia gli poteva stare a fronte, e non c'era nessuno che la potesse liberare dalla sua potenza. Esso faceva quello che voleva e diventò grande. E come io stavo considerando questo, ecco venire dall'occidente un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo. E questo capro aveva un corno cospicuo fra i suoi occhi. Esso venne fino al montone dalle due corna che avevo visto ritto davanti al fiume e gli si avventò contro nel furore della sua forza e lo vidi giungere fino al montone pieno di rabbia contro di lui, investirlo e spezzargli le due corna. Il montone non ebbe la forza di tenergli fronte e il capro lo atterrò e lo calpestò e non ci fu nessuno che potesse liberare il montone dalla potenza di esso. Il capro divenne sommamente grande, ma quando fu potente, il suo gran corno si spezzò, e in luogo di quello sorsero quattro corna cospicue verso i quattro venti del cielo, e dall'una di esse uscì un piccolo corno, che diventò molto grande, verso mezzogiorno, verso levante e verso il paese splendido. Si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo, fece cadere in terra parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò. Si elevò, anzi, fino al capo di quell'esercito, gli tolse il sacrificio perpetuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. L'esercito gli fu dato nelle mani col sacrificio perpetuo a motivo della ribellione e il corno gettò a terra la verità e prosperò nelle sue imprese. Poi udì un santo che parlava, e un altro santo disse a quello che parlava: «Fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo e la ribellione che produce la desolazione, abbandonando il luogo santo e l'esercito ad essere calpestati?» Egli mi disse: «Fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato». E avvenne che mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di intenderla, ecco starmi ritta davanti come la figura di un uomo, e udii la voce di un uomo in mezzo all'ulai che gridava e disse: «Gabriele, spiega a colui la visione». Ed esso venne presso al luogo dove io stavo. Alla sua venuta io fui spaventato, caddi sulla mia faccia, ma egli mi disse: «Intendi bene, o figliol d'uomo, perché questa visione concerne il tempo della fine». E come egli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra, profondamente assopito, ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. E disse: «Ecco, io ti farò conoscere quello che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, poiché si tratta del tempo fissato per la fine». E adesso il personaggio celeste, che non è altro che un angelo, dà il significato della visione. Versetto 20 fino al versetto 22. Il montone con le due corna che hai veduto rappresenta i re di Media e di Persia. Il becco peloso è il re di Grecia, e il gran corno fra i suoi due occhi è il primo re. Quanto al corno spezzato, al cui posto ne sono sorti quattro, questi sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa potenza. Il gran corno greco è Alessandro Magno. Le altre quattro corna simboleggiano i successori di Alessandro, i diadochi, cioè i successori, Lisimaco, Cassandro, Seleuco e Tolomeo, che si divisero l'immenso impero pochi anni dopo la sua morte. Il piccolo grande corno, vogliamo ripetere, il piccolo grande corno è quello che ci interessa in un modo particolare, che è uscito da una delle quattro corna. Rileggiamo il testo, versetto 9 del capitolo 8 di Daniele e seguenti. E dall'una di esse uscì un piccolo corno, che diventò molto grande verso mezzogiorno, verso il levante e verso il paese splendido. Si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo, fece cadere in terra parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò. Si elevò, anzi, fino al capo di quell'esercito, gli tolse il sacrificio perpetuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. L'esercito gli fu dato nelle mani col sacrificio perpetuo a motivo della ribellione, e il corno gettò a terra la verità e prosperò nelle sue imprese. Daniele capitolo 8, versetto 22 a 25. Quanto al corno spezzato, al cui posto ne sono sorti quattro, questi sono quattro regni che sorgeranno da quella nazione, ma non con la stessa sua potenza. E alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in stratagemmi. La sua potenza sarà grande, ma non sarà potenza sua. Egli farà prodigiose ruine, prospererà nelle sue imprese e distruggerà i potenti e il popolo dei santi. A motivo della sua astuzia farà prosperare la frode nelle sue mani, si inorgoglierà in cuor suo e in piena pace distruggerà molta gente. Insorgerà contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza opera di mano. il testo necessita di una spiegazione ulteriore. Se dell'impero persiano è detto divento grande e di quello greco sommamente grande, di questo piccolo corno è detto diventò molto grande. Ora, lo abbiamo già detto, l'identificazione del piccolo grande corno non è difficile, si tratta di Roma. Indicazioni del luogo, versetto 9, e di tempo, il versetto 23, dall'una di esse uscì un piccolo corno che diventò molto grande, eccetera, eccetera. Versetto 23, e alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce, eccetera, mostrano che il re, raffigurato nel piccolo corno, doveva apparire nel territorio dell'uno dei quattro regni macedoni, regni che sostituirono il grande regno di Alessandro Magno, quando il dominio di questi regni sarebbe giunto alla fine. Questi regni, uno dopo l'altro, sparirono dalla scena politica. Succede a tutti i regni. Sic transit gloria mundi, così passa la gloria del mondo. Quindi, uno dopo l'altro, questi regni che sostituirono il grande impero macedone di Alessandro se ne andarono. Quale fu l'ultimo ad andarsene? Prima che Roma arrivasse sulla scena politica del mondo e la dominasse come fu capace di dominarla. L'Egitto dei Lagidi nel 30 a.C. con la vittoria di Ottaviano ad Azio contro Antonio e il suicidio di Cleopatra VII, sono cose abbastanza conosciute. Quindi a un certo momento anche l'Egitto, l'ultimo dei quattro regni che succedettero a quello di Alessandro, fu inghiottito dalla famelica Roma. Quindi, riassumendo, diciamo, il luogo è l'Egitto, il tempo 30 a.C., la nazione vincente Roma. Ed è Roma questo piccolo grande corno che deve durare fino a quando? Arriva fino alla fine. Perché? Perché il testo, versetto 19, versetto 23, cosa dice chiaramente? Poiché si tratta del tempo fissato per la fine. Versetto 17, anche, intendi bene, o figliol d'uomo, perché questa visione concerne il tempo della fine. E siccome è detto al versetto 25 che dopo aver fatto quello che farà, cose tremende, sarà infranto senza opera di mano, e la visione delle sere e delle mattine di cui è stato parlato è vera, tu tieni segrete queste cose perché si riferisce a un tempo lontano, vuol dire che Roma si sarebbe prolungata nei secoli, diversamente da quello che accadde agli altri regni. Questo è molto importante, importantissimo. Il potere romano era impersonato dal grande vincitore, che sarebbe lui, il re dall'aspetto feroce, esperto in stratagemmi, era Ottaviano, il futuro Augusto, che sarebbe stato proprio il re dall'aspetto feroce ed esperto in stratagemmi, versetto 23. L'imperatore romano era, attenzione, non dimenticate, il Pontifex Maximus, cioè il capo della religione pagana. Era il pontefice massimo. È un po' quello che accade, scusate l'accostamento, alla Chiesa anglicana. Chi è il capo della Chiesa anglicana? No, non è l'arcivescovo di Canterbury, no, è la regina, o il re, se poi andrà su, un re. Il capo della religione pagana romana, il pontefice massimo, era l'imperatore. E questo modesto Ottaviano fu lui che inventò il culto dell'imperatore. Roma esisteva già come potenza, ma si consolidò con la vittoria di Azio, conquistando in pratica il dominio del Mediterraneo. Roma con Ottaviano diventa impero, e lui, Ottaviano, istituire il culto del divo imperator, cioè dell'imperatore divino, che si presenta come Dio e come tale usurpa le prerogative divine. Vi ricordate cosa richiedevano ai cristiani perché non finissero nel rogo o nelle fauci dei leoni? Si richiedeva soltanto che mettessero un cucchiaino di incenso davanti all'ara di chi? Davanti all'ara di Giove o anche davanti all'ara dell'imperatore, e voleva dire abiura, ma i cristiani non fecero quello. Forse ce ne fu qualcuno, non lo so, ma i cristiani non potevano fare quello perché significava adorare l'uomo. Quindi Roma aveva inventato il culto dell'imperatore. Khrushchev, quando denunciò i delitti di Stalin nel 20° congresso del Partito Comunista di allora, disse che Stalin aveva inventato il culto della personalità, ma Khrushchev non era informato, era assolutamente disinformato. Chi aveva inventato il culto della personalità prima di Stalin? Ma c'era stato Ottaviano. Ma Ottaviano aveva fatto una fotocopia, scusate se dico così. Aveva copiato. Chi è che è stato a inventare il culto della personalità? Ma è stato il diavolo, diciamolo a voce alta. È lui che si è ribellato, lo abbiamo studiato, si è ribellato, voleva fare un colpo di Stato per impadronirsi del governo dell'Altissimo, perché voleva essere al di sopra di Dio. Addirittura al di sopra di Dio. Questo sogno delirante c'è sempre stato nell'uomo. Con Ottaviano è divenuto legge e si protrarrà purtroppo con Roma per secoli e secoli. Quindi è in questo senso che questo corno, piccolo grande corno, che è Roma, si ingrandì fino a raggiungere l'esercito del cielo. Cosa significa l'esercito del cielo? Fino a fare un attentato alle cose celesti. Si elevò, anzi, fino al capo dell'esercito. Chi è questo capo dell'esercito celeste? È Michael, è Cristo. Con che cosa lo vedremo? E poi, è detto, gli tolse il sacrificio perpetuo e il luogo del santuario fu abbattuto. Riferimento all'abolizione del Tamid. Che cosa significa Tamid? È una parola ebraica che designava non soltanto il sacrificio del mattino e della sera, che veniva offerto nel santuario prima e nel tempio dopo, e dai tempi di Salomone in poi, ma un po' tutto il cerimoniale, tutti i sacrifici che avevano luogo nel santuario e che prefiguravano l'opera di Cristo. Quindi avrebbe tolto questo piccolo grande corno, avrebbe tolto il sacrificio, il tamid, sacrificio perpetuo, e il luogo del santuario fu abbattuto. Questo è ancora più facile da capire, qui non si parla altro che della distruzione del Tempio avvenuta nel 70 d.C. ad opera di chi? Ad opera di Vespasiano, era un reatino, quindi è gente delle parti nostre, insomma, qui, ecco, un reatino. Il grande Vespasiano, padre di Tito. I cristiani, che si rifiutano di riconoscere l'autorità di Roma e le sue prerogative divine, saranno perseguitati e messi a morte. È in questo senso che deve essere intesa la dichiarazione contenuta nel versetto 24, distruggerà il popolo dei santi. Riassumendo, i tre atti abominevoli compiuti da Roma. Insorgerà, è detto, contro il principe dei principi, Cristo. Cristo è condannato e crocifisso dai soldati romani. I sigilli che i soldati mettono al sepolcro sono i sigilli di Roma che andranno in frantumi. Quando sorgerà Cristo che ha paura dei sigilli di Roma? No, ha paura di nessun sigillo. Gesù Cristo, perché è colui che apre e nessuno chiude, è colui che chiude e nessuno apre, dice l'Apocalisse, e ha le chiavi della morte e del sepolcro. Come si fa a rinchiudere il principe della vita dentro un sepolcro? Insorgerà contro il principe dei principi. Fu Roma a crocifiggere Cristo, Gesù Cristo, il figlio di Dio. Secondo atto abominevole, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Diciamo che il popolo di Dio, fino a quando non si organizzò la Chiesa dopo la morte di Cristo, il popolo di Dio era il popolo ebreo, che fu distrutto, che fu perseguitato. Poi ci fu la distruzione di Gerusalemme, fu la deportazione degli ebrei e le persecuzioni dei primi secoli contro cristiani, prima scatenata dalla sinagoga a Gerusalemme, ma poi ci fu la prima persecuzione imperiale qui a Roma in seguito all'incendio di cui furono incolpati i cristiani ai tempi di Nerone, e finirono con le persecuzioni di Diocleziano. E poi, qui ci avviciniamo al nostro tema, terzo atto abominevole, gettò a terra la verità. È l'atto che ci interessa da vicino. Che cosa significa verità nel linguaggio biblico? Significa il puro Evangelo di Gesù Cristo, che mostra come l'uomo si possa salvare. Roma avrebbe calpestato l'Evangelo, la vera religione, la vera Chiesa, il vero fondamento della fede e della purezza, gettata al suolo quella verità che era praticata da San Pietro, da San Paolo, da Maria, madre di Gesù, e dai primi padri della Chiesa. Come? Ecco, useremo un piccolo diagramma per fare comprendere meglio il problema. Cristo fu crocifisso nell'anno 31 d.C. Nei primi decenni del primo secolo, tra persecuzioni, difficoltà di ogni genere, l'Evangelo fu predicato in tutto il mondo e l'Apostolo Paolo, prima della sua morte, poteva dire: ma io ho l'ambizione di predicare dove nessuno ha mai predicato. Non sappiamo esattamente cosa abbia fatto, ma gran parte del bacino del Mediterraneo era stato messo a conoscenza della verità. Quindi la verità era stata predicata. Ritorniamo al versetto 17 del capitolo 8. Dal versetto 17 al versetto 19 e leggiamo: esso venne presso al luogo dove io stavo, alla sua venuta fui spaventato, cadde sulla mia faccia, egli mi disse: intendi bene, o figliol d'uomo, perché questa visione concerne il tempo della fine. Come egli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra, profondamente assopito, ma egli mi toccò, mi fece stare in piedi e disse: ecco, io ti farò conoscere quello che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, poiché si tratta del tempo fissato per la fine. Allora, vi richiamo ancora sul fatto che Roma sarebbe arrivata fino alla fine. E allora dobbiamo subito arrivare a una prima conclusione. Non si tratta soltanto di Roma fase imperiale, ma si tratta anche di Roma fase pseudo-cristiana, fauro papale. Sì, se tanto mi dà tanto, se Roma deve arrivare fino alla fine. Forse qualcuno di voi mi dirà: e dov'è l'impero romano? Io gli dirò: apri gli occhi e sei in pieno impero romano. Più impero romano di questo. Questo testo che abbiamo letto precisa che la visione concerne il tempo della fine, che il piccolo corno sarà infranto senz'opera di mano, versetto 25. nell'ultimo tempo dell'indignazione, allusione al giudizio divino finale. Quindi non si tratta, quando si parla di piccolo corno, non si tratta solo di imperatori, ma anche di pontefici, non solo di Roma pagana, ma cristiana, fino al tempo della fine. È un tema molto appassionante, affascinante, anche se abbastanza complesso. Parliamo adesso delle profezie di San Paolo, circa l'immediato futuro della Chiesa. Vi prego di seguirmi con un po' di pazienza. L'Apostolo Paolo, secondo la tradizione, è morto a Roma, martire di Cristo sulla via di Ostia, nel 67 d.C. Nell'anno 60, quindi pochi anni prima della sua morte, Paolo, mentre era in viaggio verso Roma, si fermò ad Efeso, riunì a Mileto tutti i capi dirigenti, vescovi, anziani, e tenne loro un discorso di addio. Era un profeta del Signore e vedeva dove andava la Chiesa, verso l'apostasia. I vescovi si erano riuniti in silenzio, la nave è poco distante, ed essendo un uomo di Dio, Paolo parla e dice questa grande verità, con pianto senz'altro nella voce. Sono parole estremamente gravi, ma importantissime. Badate a voi stessi, davanti ai vescovi. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Questa è storia, storia della Chiesa. Voi ve l'immaginate la reazione di questi vescovi? Avranno detto, ma cosa dice il fratello Paolo? Cosa dice? Parlava ispirato da Dio. Da fuori entreranno lupi rapaci che prenderanno le pecore. È un modo figurato per dire che entreranno i falsi dottori, ruberanno le anime di Cristo e se le porteranno in perdizione. Ma fra voi stessi, voi vescovi, sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Cose perverse, una cosa grave. L'Apostolo qui afferma in altre parole che dopo la sua morte, la sua partenza, i vescovi avrebbero avuto l'apparenza di innocenti agnelli, mentre in realtà sarebbero stati dei lupi rapaci, introducendo nella Chiesa eresie e distruggendo la purezza della dottrina. Altro che la Chiesa è passata di trionfo in trionfo dall'epoca apostolica ai nostri giorni. Ma queste sono bubole! Ma chi ci crede? Ma basta aprire la Bibbia, basta aprire i libri di storia per vedere le cose come stanno. Certo, è più facile seguire una telenovela. È più facile andare a sgolarsi allo stadio per fare il tifo per la squadra del cuore. Ma dobbiamo sapere queste cose. Se non conosciamo la verità, come facciamo a regolarci? Se voi andate a prendere un televisore, volete che ve lo diano di buona marca o che vi rifilino un catorcio? O una macchina, o che so io? Voi cosa volete? Volete spendere bene i vostri soldi o no? Io sì. Se voi ne avete da buttare, fate pure. E non dovremmo avere il tempo per indagare su queste cose, per sapere come andranno andranno che cosa? Come andranno le cose con la mia vita eterna? Perché a me interessa la vita eterna, mi interessa la vita, è la vita eterna che mi promette il Signore, però a condizione. Ah, io non voglio essere truffato, ma che scherziamo? No, no. Ecco perché bisogna portarsi l'esperto dietro, che è la Bibbia, la verità. Quindi lupi rapaci sarebbero entrati nella Chiesa. Nella Chiesa, in altre parole, usiamo termini accessibili, è stato compiuto un colpo di Stato tremendo. Il potere è stato preso con violenza, seppur attraverso i secoli. Il colpo di Stato che non era riuscito in cielo, perché l'elemento disturbatore, il ribelle, fu buttato su questa terra, riuscì disgraziatamente e perfettamente sulla terra, e ne daremo ampie prove. Noi dobbiamo imparare a capire che il diavolo lo si vede quando? A carnevale, vestito di rosso, lì che balla con la coda, e poi c'ha il tridente in mano, il puzzo di zolfo, eccetera. Quello è il diavolo. No, quello è un pagliaccio, non è il diavolo. Magari fosse così il diavolo. No, amici miei, mica così scemo il diavolo. E sapete qual è l'astuzia più forte del diavolo? Me la volete dire voi? Rifletteteci un attimo, spremete le vostre meningi. Qual è l'astuzia più grande del diavolo? Sì, prego. Ah, ecco, ingannare, sì, la gente. Però è riuscito a far credere alla sua non esistenza. Come si fa a far guerra a un nemico che non esiste? Me lo dite voi? Ecco perché milioni di cristiani conducono una vita priva di lotta contro il diavolo, contro il peccato. Altro che carnevale. Ma il vero ladro, ditemelo voi, come va vestito? Oh, non con lana di prato, no, va vestito coi fiocchi, è vero o no? Il male non viene qui con il tridente lì e il puzzo di zolfo, eccetera. Il diavolo va vestito diversamente. E come va vestito diversamente? Domani mattina vi racconterò una storiella per vedere, per fare capire meglio una storiella. È un fatto storico per fare capire come fa il diavolo. Il diavolo è un falsario che imita perfettamente le banconote, però sono false le sue, perché il delitto perfetto, è vero, non esiste. Alcuni anni prima, scrivendo un'epistola, la seconda agli abitanti cristiani di Tessalonica, in Macedonia, oggi Salonicco, parlando sullo stesso argomento dell'apostasia, egli era stato ancora più preciso. Seguitemi nella lettura dell'Apostolo Paolo, secondo Tessalonicesi 2, da 1 in poi. Ora, fratelli, circa la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare, sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi traga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, figliuolo della perdizione, l'avversario che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Vedete come torna il culto dell'uomo, il culto della personalità, che doveva instaurarsi nella Chiesa, chiamata qui il Tempio di Dio. A quel tempo c'erano quelli che pensavano che il ritorno di Cristo fosse imminente. Cristo aveva detto io ritornerò, ma l'Apostolo Paolo dice guardate che non dobbiamo aspettare il ritorno di Cristo, perché prima devono compiersi delle profezie e si deve verificare l'apostasia. Circolavano delle epistole addirittura false, apocrife, che parlavano ereticamente e erroneamente del ritorno di Cristo, annunciandolo prima del tempo, e San Paolo mette in guardia la Chiesa contro questi eretici. L'Apostolo Paolo afferma vigorosamente che questo ritorno non poteva venire prima dell'apostasia, cioè dell'adulterazione della verità, dell'apparizione sulla terra dell'uomo del peccato, figliuolo della perdizione, l'avversario che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. L'Apostolo lo chiama antichimenos, l'uomo del peccato, figlio della perdizione, l'avversario. Si vede che chiaramente predetta l'apparizione di un potere apostata che avrebbe distrutto i puri insegnamenti della Chiesa primitiva, stabilendo un capo visibile che si sarebbe attribuito onori divini che appartengono solo a Dio. E sempre nell'Epistola ai Tessalonicesi, citata prima, è stato detto come si sarebbe affermato questo potere apostata e per quanto tempo sarebbe durato. Vogliamo leggere capitolo 2, versetto 8 e versetto 9. E allora sarà manifestato l'empio, cioè questo antichimenos, questo uomo del peccato, figlio della perdizione e avversario. Allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Ecco perché noi diciamo che Roma durerà fino alla fine, perché Roma, contrariamente agli altri imperi, ha due fasi, la fase pagana e la fase pseudo-cristiana. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di iniquità, ogni sorta di iniquità. Quindi questo potere si sarebbe affermato attraverso segni portentosi, miracoli, è straordinario. Satana può fare dei miracoli. Forse qualcuno di voi non sa o non sapeva fino a questo momento che Satana può fare dei miracoli. Come mai, direte voi? Quindi quando si vede un miracolo bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione per sapere da dove viene, chi è che lo produce. L'Apostolo Paolo afferma che questo potere non è da Dio, ma da Satana. Tuttavia questi miracoli e prodigi sono presentati come di origine divina. Il capolavoro di Satana, infatti, consiste nel far credere che le verità di Dio sono bugie e che le sue bugie sono verità. Questo potere, afferma la profezia, avrà un grande influsso sulle nazioni. La Sacra Bibbia dice che Satana è un angelo decaduto, quindi un essere che ha ancora una certa potenza e può compiere dei miracoli. Il Dio gliene dà facoltà, glielo permette. Adesso non andiamo a cincischiare, ma perché? Ma non potrebbe il Signore? Stiamo a quello che dice la parola di Dio. Non prendiamo il posto del giudice, che è il Signore. Seconda Corinzi 11. Leggiamo i testi noti, vi ricorderete questi testi? Secondo Corinzi 11, dal versetto 13 al versetto 15. Poiché cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia, la fine loro sarà secondo le loro opere. Nel prossimo studio esamineremo questo testo assolutamente affascinante, che deve prenderci, deve entusiasmarci. Dice qui: ma sono ministri travestiti da ministri di giustizia, sono degli operai fraudolenti. Cosa vuol dire operai fraudolenti? Prego? Disonesti, imbroglioni, intrallazzatori, se vogliamo, per usare un termine ancora più comprensibile, moderno. Quindi c'è una messa in guardia: i miracoli non sono necessariamente una prova di verità, visto che anche il diavolo può fare miracoli. Piuttosto dobbiamo andare a vedere quali sono i chiari insegnamenti biblici per distinguere la verità dall'errore. Ed ecco l'ammonimento dell'apostolo Paolo. Torniamo all'epistola Tessalonicesi, la seconda epistola, al capitolo 2, ne leggiamo il versetto da 10 a 12. Dopo aver detto che questo potere compirà opere potenti, segni, prodigi, bugiardi, al versetto 10 viene affermato: e con ogni sorta di inganno, di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno dato luogo all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro efficacia di errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Iddio fa conoscere la verità a tutti, però la verità, se non viene accettata, cosa accade? Si ritorce contro di noi, perché un giorno il Signore ci dirà: io ti ho fatto conoscere la verità, perché non l'hai accettata? E allora dice: anche su questa terra quelli che rifiutano la verità sono quelli che soccombono all'imbroglio. Quelli che soccombono a questo potere apostato sono quelli che non hanno la conoscenza della Scrittura, quelli che pur conoscendola non prestano orecchio ai chiari insegnamenti divini. Quelli soccomberanno e saranno preda di questo potere empio e apostata. E adesso arriviamo alla conclusione e parliamo di Costantino, famoso imperatore che nell'anno 313 d.C. fece il famoso editto di tolleranza verso la religione cristiana. Dopo aver ucciso decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di cristiani, l'impero proclamava con Costantino un decreto di tolleranza, che ingiustamente è stato ritenuto una vittoria del cristianesimo. Non è per niente una vittoria del cristianesimo. Qui bisogna rileggere le cose in modo diverso, la chiave di lettura è diversa se noi leggiamo la storia alla luce della Bibbia e la Bibbia alla luce della storia. Bisogna subito ridimensionare la figura di questo rude e grossolano soldato che, più che un convertito, sto parlando di Costantino imperatore, era un astuto intrigante che seppe sfruttare per scopi politici ed economici l'enorme influenza dei cristiani sull'impero. Costantino il Grande, che si fece battezzare soltanto sul letto di morte, era un serbo, era nato nella Mesia Superiore, quindi l'attuale Serbia. Era un astuto, un intrigante. Si disse: ma sto impero, ma perché deve spendere un sacco di soldi, perdere del tempo per ammazzare sti cristiani che pagano fedelmente le tasse, non vogliono far altro che adorare il loro Dio. E siccome, malgrado le uccisioni in massa, la fede aumentava e aumentava il numero dei credenti, si disse, ma perché non sfruttare questa nuova forza vigorosa e mettiamo insieme paganesimo che se ne sta morendo perché era una cosa ridicola, grossolana, una cosa triviale, mettiamolo insieme a questa nuova religione, facciamo un patto di amicizia, insomma facciamo un compromesso. E il compromesso purtroppo è riuscito e dura ancora adesso con i risultati che tutti possono vedere. Lì c'è stato non soltanto il compromesso religioso, ma storico, geografico, politico, tutti i compromessi di questo mondo, che valgono quanto valgono. La storia ci parla di omicidi fatti commettere da lui, che poi ricevette soltanto il battesimo perché lo chiese in fin di vita. Nella leggenda si narra che abbia visto una croce splendente con le famose parole «In hoc signo vinces» e infatti vinse su Massenzio. Nel 324, essendo rimasto solo nel governo dell'impero, convoca il concilio di Nicea e nel 325 vi assiste in veste di pontefice massimo, antico titolo dell'imperatore capo del paganesimo. Che poi questo titolo di pontefice massimo verrà incamerato dai pontefici massimi della Chiesa romana cattolica. No, non era una vittoria. È stata una sconfitta per il cristianesimo, perché lì la verità incominciò a essere gettata a terra. Incominciò ad essere calpestata, sostituita da tutte le altre cose che vedremo nel prossimo studio. Costantino fece un abile gioco di compromesso tra cristianesimo e paganesimo. Egli cercò di formare un potente organismo politico combinando le due credenze religiose. Questa unione non si effettuò senza concessioni reciproche in materia di fede e ai tempi di questa unione molte cerimonie, pratiche e riti del paganesimo furono introdotti nella Chiesa cristiana, che fu considerata la Chiesa dello Stato. Così la Chiesa divenne cristiana di nome, ma pagana sotto vari punti di vista. E qui lasciatemi citare un cardinale. Cardinale Newman, nel suo libro Lo sviluppo della dottrina cristiana, afferma quanto segue. Eusebio ci parla delle false maniere usate da Costantino nel raccomandare la nuova religione ai pagani, trasferendo ad essa gli ornamenti esteriori ai quali essi erano abituati. L'uso dei templi dedicati a santi particolari e adorni in certe occasioni con rame di piante, l'incenso, le lampade, le candele, le offerte votive per essere stati curati da particolari malattie, l'acqua santa, i giorni e i periodi sacri, l'uso dei calendari, le processioni, la benedizione dei campi, la tonsura, le immagini e forse l'introduzione del canto sacro e della litania sono tutti di origine pagana, santificati con l'adozione di essi nella Chiesa. Lo dice lui, questa frase finale. Santificati, ma io non ci vedo tutta questa santificazione. L'importante è che il cardinale dica tutte queste cose menzionate sono di origine pagana. Il cristianesimo era ed è quello vero, autentico e apostolico, una cosa seria che tocca il cuore, non come il paganesimo dove si ballava, dove si gridava, dove si portava l'idolo in processione, dove ci si sbronzava, eccetera, eccetera, eccetera. E allora come si fa a far adottare quella religione da delle masse pagane che non capivano niente? O si catechizzano per bene, aspettando che siano evangelizzate, o altrimenti si fece quello che si fece. E poi il nostro Cesare Cantù, grande storico, disse: nella Chiesa da perseguitata divenuta dominante, dopo il decreto di Costantino, a folla entrarono i pagani, non sempre per intima convinzione, né dopo aver lottato con raziocinio, con le passioni, con abitudini, con interessi, ma sovente per conservare cariche e favori, per cupidigia dei privilegi e ricchezze sacerdotali, sicché i costumi peggiorarono e i vizi dell'antica religione si insinuarono nella nuova religione. La sposa di Cristo, sicura della costanza dei martiri, doveva temere la seduzione dell'errore, e invece non temette niente. Ora noi qui riassumiamo in pochi minuti e in poche parole storie di secoli, ma vedremo meglio nel prossimo studio, quando parleremo della contraffazione del santuario. È detto che Roma sarebbe arrivata nella sua protervia, nel suo orgoglio, nelle sue pretese assolutamente deliranti, sarebbe arrivato fino all'esercito del cielo, e sarebbe arrivata a volere andare contro il capo dell'esercito, e avrebbe attentato al santuario, come vedremo. Questo santuario che ci parla della presenza di Dio, della potenza di Dio, ci parla della gloria di Dio. E noi assistiamo al compimento di queste profezie. Ecco perché noi confessiamo la nostra fede nelle profezie. Il nostro Signore ci ha detto: investigate le scritture. Non è soltanto leggere, è più che leggere. Paragonare, sondare, approfondire, comparare. Sì, è quello che noi ci sforziamo di fare. Termino con un testo, Secondo Corinzi capitolo 13, versetto 8. Abbiamo parlato della verità che fu gettata a terra, ma la verità non poteva essere gettata a terra, ma che vi pare? No, la verità sarebbe stata ristabilita, e noi ci occuperemo nei prossimi studi del ristabilimento della verità. Quando? Prima del ritorno di Cristo. Quindi oggi la verità è già stata ristabilita, in modo che il mondo possa capire cosa debba fare in attesa del ritorno del Signore. Secondo Corinzi capitolo 13 versetto 8. Perché noi non possiamo nulla contro la verità. Quello che possiamo è per la verità. Il piccolo corno ha gettato la verità a terra. Che pretesa! Che orgoglio! Ma noi non possiamo niente contro la verità, perché la verità è Cristo! E Cristo, i farisei pensavano di averlo fatto fuori mettendolo in croce. Ma la pagina più fulgida del cristianesimo è il Calvario, anche se la più nera dell'ebraismo. È allora che Cristo, essendo stato innalzato dalla terra, aveva detto: trarrò tutti a me. E Cristo attira con la sua forza, con la sua verità. Ma chi è che ha il coraggio di gettare a terra, di calpestare la verità? Perché se è vero che la verità è stata ristabilita, ci sono quelli che non l'hanno accettata, che non l'hanno ricercata e camminano ancora al buio della verità calpestata, fino a quando tornerà il Signore, come mostreremo nei prossimi studi. No, tutto quello che noi possiamo è per la verità. Il Signore ci aiuti affinché noi prestiamo attenzione alla Sacra Scrittura. Prestiamo attenzione a Cristo che disse: io sono la via, io sono la verità, Io sono la vita. Signore, ci benedica, la mia preghiera. Amen.